Benvenuti alla 31ª puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato al grande scrittore torinese. Nell'episodio precedente abbiamo ripercorso insieme il viaggio che l'autore compie nel giugno del 1982 per tornare a visitare Auschwitz insieme a un gruppo di studenti, di docenti e membri della comunità ebraica. In quell'occasione si concede una lunga chiacchierata con un giornalista sulla sua esperienza in lager, chiacchierata che verrà poi trasmessa dalla RAI nell'aprile del 1983. In quel periodo, cioè all'inizio degli anni 80, troviamo un Levi che inizia a mostrare qualche crepa nel suo ruolo di testimone. Mi riferisco in particolare al suo rapporto con gli studenti e con la sua presenza nelle scuole. Ecco, oggi vorrei soffermarmi proprio su questo argomento che in qualche modo caratterizza, a mio giudizio, gli ultimi anni di vita dello scrittore, anni in cui si allontanerà un po' dalle scene pubbliche o comunque prenderà distanza da quel cono di luce che ne aveva fatto un personaggio molto popolare dalla seconda metà degli anni 70, come abbiamo visto soprattutto grazie alla televisione. È lo stesso autore a spiegare i motivi di questa difficoltà con gli studenti nel libro intitolato Intervista a Primo Levi, ex deportato, un libro curato da Anna Bravo e Federico Cereia. Il volume edito da Einaudi nel 2011 riporta il testo, appunto, tratto da un'intervista realizzata il 27 gennaio del 1983. Un Levi che in quell'occasione confessa: «I giovani sono una materia fluida. Ogni generazione, ogni classe è diversa da quella successiva. Io ho parlato sovente nelle scuole, ho trovato interesse, raccapriccio, pietà, incredulità qualche volta, stupore, incomprensione. E ancora, non vado più volentieri nelle scuole perché mi sento un sopravvissuto. Mi sento un garibaldino, ho la barba bianca, insomma». Quindi Levi ha la chiara percezione di sentirsi vecchio di fronte alle nuove generazioni di studenti e di non essere più il testimone privilegiato di un tempo. Il mondo va avanti, la storia inesorabilmente vive nuovi accadimenti anche drammatici che si prendono la scena della cronaca e finiscono per creare degli strati sotto i quali ciò che appartiene al passato ha sempre meno voce, è sempre più distante. Levi si interroga se la colpa non sia da attribuire anche a se stesso, al suo linguaggio, al suo modo di approcciarsi all'ambiente scolastico. Nel prosieguo dell'intervista, infatti, lo scrittore dice: «Può darsi sia colpa mia se non vado più volentieri nelle scuole, e in parte si tratta di stanchezza, lo confesso, perché le domande sono sempre le stesse. In parte ho l'impressione che il mio linguaggio sia diventato insufficiente, di parlare una lingua diversa». E poi cita un accadimento preciso che in un certo qual modo lo destabilizza e lo interroga profondamente sul suo ruolo di testimone. «Mi ha scottato», dice, «una delle ultime esperienze che ho fatto in una scuola in cui due ragazzi, due fratelli, mi hanno detto a muso duro: perché venite ancora a raccontarci di queste cose dopo 40 anni e dopo il Vietnam, dopo i campi di Stalin, dopo la Corea, dopo tutto questo, perché?» E io devo dire che mi sono sentito incantonato, messo alle corde, messo nella mia condizione di reduce a tutti i costi, e ho detto che io parlo delle cose che ho visto. Se fossi stato in Vietnam avrei raccontato le cose del Vietnam, se fossi stato nei lager di Stalin avrei raccontato i campi di Stalin. Però ho percepito la debolezza del mio argomento. Temo di cadere nell'elogismo, come molti fanno, cioè nel privilegiare la propria esperienza di fronte ad altre. E ancora, so di aver detto cose importanti, non ho nessuna esitazione, nessun dubbio sul valore dei miei libri, ma ho l'impressione che siano vecchi, che siano invecchiati. E questa sensazione di espulsione dal tempo, di essere portavoce di una realtà non più aderente al contesto storico di quegli anni, quindi di essere appunto vecchio, viene acuita ancora di più da un piccolo intervento ad un piede a cui Levi viene sottoposto. E i postumi dell'operazione infatti gli creano una crisi depressiva soltanto perché si accorge che la ferita impiega molto a rimarginarsi. Quindi questo episodio ci fa comprendere che il quadro psicologico dello scrittore è complesso e più ampio delle apparenze. Non è un mistero che Levi fosse soggetto a casi di depressione fin dal ritorno da Auschwitz. Ma nonostante tutto, Levi dimostra ancora di avere vitalità e probabilmente spinto proprio dall'esigenza di non vedere perduto tutto il lavoro svolto nel suo ruolo di testimone, decide nel 1986 di sintetizzare il suo pensiero nella pubblicazione dell'ultimo libro, I sommersi e i salvati, libro nella cui conclusione possiamo incontrare nuovamente l'autore che si interroga sull'attualità della propria testimonianza, per darsi però questa volta una risposta ferma, convinta, che rimette al centro l'importanza della memoria, la sua necessità. Credo valga la pena leggere insieme alcuni passaggi proprio di questo capitolo finale dei Sommersi Salvati. L'esperienza di cui siamo portatori noi superstiti dei lager nazisti è estranea alle nuove generazioni dell'Occidente e sempre più estranea si va facendo a mano che passano gli anni. Per i giovani degli anni 50 e 60 erano cose dei loro padri, se ne parlava in famiglia, e i ricordi conservavano ancora la freschezza delle cose viste. Per i giovani di questi anni 80 sono cose dei loro nonni, lontane, sfumate, storiche. Levi ci spiega il motivo di questa idea, descrivendo una situazione in cui siamo ancora immersi tuttora, più che mai. Essi, parlando appunto dei giovani, sono assillati dai problemi di oggi, dei problemi diversi, urgenti, la minaccia nucleare, la disoccupazione, l'esaurimento delle risorse, l'esplosione demografica, le tecnologie che si rinnovano freneticamente e a cui occorre adattarsi. E aggiunge, si affaccia all'età adulta una generazione scettica, priva non di ideali ma di certezze, anzi diffidente delle grandi verità rivelate, disposta invece ad accettare le verità piccole, mutevoli, di mese in mese, sull'onda convulsa delle mode culturali, pilotate o selvagge. Per noi, intesi come testimoni, parlare con i giovani è sempre più difficile. Lo percepiamo come un dovere ed insieme come un rischio, il rischio di apparire anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati. Al di sopra delle nostre esperienze individuali, siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato, fondamentale appunto perché è inaspettato, non previsto da nessuno. È avvenuto contro ogni previsione, è avvenuto in Europa, è avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. E nel 1986, più precisamente il 5 maggio, Levi torna a confrontarsi ancora con gli studenti per un'ultima volta, ospite al Teatro Rossini di Pesaro. In quell'occasione pare aver ritrovato un nuovo slancio di vitalità, forse proprio dettato dall'imminente uscita di lì a pochi giorni del suo nuovo libro. Nell'incontro si rende disponibile a rispondere a tutte le domande che gli vengono poste. Il suo tono è rassicurante, pacato, come sempre, e l'obiettivo, non dichiarato ma è palese, è quello di aiutare i ragazzi a ragionare su quei temi, puntando su un linguaggio chiaro, preciso, qualche volta anche ironico. Non tratta infatti gli studenti come dei contenitori ai quali, se fosse stato necessario, c'era da sostituire il contenuto, e nemmeno soggetti a cui bisogna accendere una consapevolezza su verità già intimamente possedute. Puntava piuttosto a stimolare in loro l'esercizio del ragionamento e allo stesso tempo a introdurre nuove informazioni sulla realtà cui fosse possibile per loro applicare la propria intelligenza. Lo scopo di Levi è quindi evidente: utilizzare il dialogo per aiutare gli interlocutori, in questo caso gli studenti, a dialogare con se stessi. Perché la sfida maggiore è proprio nascosta dentro di noi, nell'accettare che la voce della verità si faccia strada lì dove l'indifferenza e l'immobilismo della coscienza oppone la sua più strenua resistenza per mantenerci in un apparente stato di tranquillità interiore. Ma facciamo un passo indietro e torniamo all'incontro traumatico con i due fratelli studenti, leggendo il testo intitolato La parola invecchia, tratto dalla mia raccolta poetica Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi, un testo dove troviamo, come in altre occasioni, un io narrante impersonato dalla depressione che si fa a strada lentamente in lui. Succede poi che frani addosso un giorno al tuo argomentare la vena stremata di due fratelli che negli zigomi si portano duri e duri nel muso la loro distanza. Ti chiedono il conto sul perché dell'ostinato tornare alle aule, con i 40 anni messi in fila dalla storia che ora di Vietnam è più giusto indignarsi, di Corea. Così, d'un tratto, ti accorgi di me, che mai ho vissuto per distacco veramente. Sono dentro l'idea che già fa della memoria la tua intemerata e rende l'alito balbo. Sono dove ti senti incantonato, messo alle corde, e nelle corde del reduce, a tutti i costi avvinto, nel punto esatto in cui la parola invecchia, diviene insufficiente. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio nel quale vi parlerò del riconoscimento internazionale che Levi avrà proprio negli ultimissimi anni della sua vita, grazie ad un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a un'intervista con Philip Roth. A presto.